Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
E allora Iron Maiden con Stratego su Radio Rock, 7:12 minuti quasi. Allora, vediamo un po' le notizie di oggi. Intanto 18 gradi in città. Oggi la giornata si prevede soleggiata con una massima di intorno ai 30 gradi. Dicevo, partiamo dalle notizie più importanti per poi arrivare anche a delle cose più curiose, più particolari. I giornali aprono sulla questione, diciamo, ovviamente Green Pass, vaccino, Novax, eccetera, però con dei tagli diversi. Per esempio Repubblica apre su i contestatori del vaccino. Novax, la rete violenta, l'allarme dell'antiterrorismo, si sta formando un coordinamento dei duri, rischio di saldatura con l'estrema destra, perquisizioni in 6 città contro i guerrieri, nelle chat invitano a colpire giornalisti e politici, diamogli fuoco, il Green Pass sarà obbligatorio anche per i genitori che entrano nelle scuole. Ed è proprio su quest'ultima notizia che apre invece il Corriere della Sera, che titola: scuola, genitori con il Green Pass, obbligo per chiunque entri nell'RSA, dovere di vaccinarsi. Draghi dice è un inizio, l'AIFA parla tra l'altro, dà il sì, dà l'ok alla terza dose, e negli USA Biden annuncia, bello sarebbe stato Bin Laden, dice Biden annuncia l'immunizzazione requisito per i lavoratori pubblici. Allora, sulla terza dose, sì, l'AIFA ha detto ok, verrà somministrata già dalle prossime settimane per i soggetti più a rischio, i più deboli, e poi successivamente per gli altri. Quindi si procederà, visto che si è un po' così, si è avuto modo di verificare che dopo circa 9 mesi piano piano l'efficacia del vaccino va a diminuire, e quindi è necessario appunto un ulteriore richiamo. Nel frattempo pare che la linea del governo sia quella di gradualmente, piano piano, no, continuare con questo discorso qui del Green Pass, chiudere determinati settori, portare le persone piano piano a vaccinarsi senza arrivare allo scontro dell'obbligo vaccinale, no? Cioè senza imporlo dall'alto. Questa dovrebbe essere la visione, diciamo così, del governo. Quindi piano piano cerchiamo di convincere tutti, anche con dei metodi, diciamo così, un po' coercitivi, cioè praticamente, come dire, rendendo più difficile, ecco, se non altro, la vita a coloro che non si sono ancora vaccinati. Bene, buongiorno Luigi, buongiorno a coloro che stanno già scrivendo al 3899 106 600, quindi su WhatsApp, lo ricordo, e su Telegram naturalmente, anche via SMS, un normale messaggio di testo. Vi ricordo che siamo anche su Twitch, quindi se volete, insomma, sintonizzatevi anche su Twitch per vederci e per ascoltarci, andando su il sito internet twitch.tv/radiorock106.6, oppure cercando Radio Rock 106.6 fra gli utenti di Twitch. C'è anche un'app dalla quale ci potete guardare, appunto l'app di Twitch, il nostro canale. Si può fare l'iscrizione, così sarete proprio sempre, avrete una notifica quando andiamo live, non perderete nulla di tutto ciò che accade nei nostri studi, interviste comprese. Ieri abbiamo avuto Roberto Gualtieri, è stata una bella chiacchierata con lui. Settimana prossima, il 15, avremo Virginia Raggi, e 23 settembre, giovedì 23 settembre, invece Enrico Michetti. Concluderemo, diciamo, i 4 candidati più importanti, insomma, che secondo i sondaggi sono quelli che dovranno in qualche modo giocarsi la partita poi per quanto riguarda l'arrivo al ballottaggio, il possibile arrivo al ballottaggio. Vedevo proprio stamattina le intenzioni di voto, pare che Michetti, insomma, sia primo con una percentuale abbastanza importante. Poi segue Gualtieri, un Calenda che sta recuperando posizioni, ultima dei quattro, diciamo così, Virginia Raggi. Ma sono tutti molto vicini, quindi secondo me le ultime giornate della campagna elettorale e poi il segreto dell'urna, quando si deciderà il 3-4 ottobre, saranno assolutamente decisivi. Quindi vedremo quello che accadrà anche con le prossime interviste. Poi avremo anche una giornata in cui parleremo con gli altri candidati, tra virgolette minori, ma insomma che minori non sono, che si sono presentati anche loro alle elezioni e hanno diritto ovviamente ad avere anche loro spazio e voce. Arrivano intanto, continuiamo con un po' di musica, i Nothing But Thieves. sono Nothing But Thieves e questa è la loro Itch su Radio Rock. Dicevo, le notizie del giorno, ci sono diverse cose di cui parlare quest'oggi e lo faremo poi più tardi, come di consueto, il Sollazzo del Pappagallo con Boris Sollazzo, nuova stagione, parleremo di delle uscite cinematografiche del weekend, visto che oggi è venerdì e si può andare al cinema, perché ricordiamolo, i cinema sono aperti, si può andare al cinema con tutte le misure di precauzione del caso, però purtroppo sono spesso vuoti, quindi insomma diciamo che i cinema purtroppo stanno affrontando ancora un momento di grandissima difficoltà e quindi bisognerà anche, perché poi è bellissimo vedere i film al cinema ed è una di quelle cose che a me piace moltissimo Netflix, le piattaforme di streaming. Tra l'altro oggi notavo che Netflix ha comprato una marea di pagine di pubblicità sui principali quotidiani, ma ne avrà comprate tipo sullo stesso quotidiano 10 pagine, quindi insomma stanno investendo tantissimo, sono una piattaforma in grandissima espansione già da anni. Numeri uno sicuramente, fanno delle bellissime produzioni, non c'è dubbio, però io credo che tutto questo non toglie la magia di andare a vedere un bel film al cinema su grande schermo e quindi non dimentichiamoci, ecco, delle sale cinematografiche che sono lì. Ma un Marco Giallini come sindaco di Roma come lo vedete, o un Francesco Pannofino, ma loro sono iconici, rappresentativi, conoscono la città meglio di molti altri, però poi penso che fare l'amministratore non è così semplice e quindi credo che loro fanno un altro mestiere, lo fanno benissimo, sono degli attori, nel caso di Francesco doppiatori eccezionali, attore e doppiatore insomma, no, registi, si sono cimentati in tantissime cose che riguardano insomma l'arte attoriale, il cinema, il teatro, la TV, però questa è un'altra cosa e secondo me il fatto che noi a volte pensiamo, no, a dei volti che conosciamo e diciamo ah questo starebbe bene, farebbero bene magari come sindaco di Roma invece di questi politici che abbiamo, è una crisi della classe politica, ma il politico, cioè il bravo amministratore, secondo me deve tornare, cioè ci devono essere delle persone che uno dice questo qui sa fare questo mestiere qui, come il calciatore sa fare il calciatore, come l'attore sa fare l'attore, ci vuole il politico di professione che sappia farlo, che sappia governare, perché è un lavoro a parte, cioè non è una roba che uno dice dai in un ritaglio di tempo mi metto a fare questo. Allora c'è qualcun altro che scrive che se vince Michetti cambia cittadinanza, non gliela posso fare, va bene, io pure sono magari molto scettico, no? Però lo avremo qui in studio, gli faremo delle domande, vediamo un po' come andrà, no? Magari voglio verificare, ecco, voglio toccare con mano, lo aspettiamo qui il 23 settembre qui nei nostri studi. Intanto Kaiser Chiefs, questa è Every Day I Love You Less and Less. Kaiser Chiefs con Every Day I Love You Less and Less. Allora, vediamo un po' di notizie. Dunque, sta parlando moltissimo in questi giorni, come è naturale, anche oggi c'è, oggi che è 10 settembre, domani sarà l'anniversario dell'11 settembre, si parla tantissimo di, siccome è un anniversario importante, parliamo dei 20 anni dall'11 settembre, su tutti i giornali ci sono, addirittura sul Corriere c'è proprio un inserto apposta, uno speciale di 7, l'inserto settimanale del Corriere della Sera dedicato all'11 settembre con riflessioni, approfondimenti, addirittura ci sono anche dei racconti delle cose scritte a caldo e negli anni successivi e per questo anniversario qua sull'11 settembre, e quindi anche delle valutazioni su quelle che sono stati gli ultimi 20 anni della nostra vita. Molti di voi si ricorderanno il momento esatto, io ero all'università, mi ricordo, ero all'università a fare una roba tecnica, dovevo andare a prendere delle informazioni, delle cose, cominciarono ad arrivare queste notizie, poi andai al lavoro, lavoravo all'epoca in un'etichetta discografica e mi ricordo che cominciavano a fastellarsi queste notizie che arrivavano una dopo l'altra, all'inizio non si capiva, sono stati palestinesi, un aereo, poi due, poi insomma quello che sappiamo. Molti di voi più giovani che ci seguono, che seguono Radio Rock, e invece lo ricorderanno male, alcuni magari che sono all'ascolto in questo momento non erano neanche nati perché gli anni cominciano ad essere tanti. Comunque, com'è cambiata New York dopo l'11 settembre? Bene, c'è stata una ricostruzione vera e propria dell'area di Manhattan dove sorgevano le Torri Gemelle. Sapete che per molti anni è rimasto praticamente tutto assolutamente non toccato. Io sono andato un paio di volte a New York dopo l'11 settembre e mi ricordo che era proprio un cantiere praticamente fermo, e poi in brevissimo tempo hanno tirato su tutta una struttura nuova con la torre la torre della Freedom Tower, diciamo così, l'unica torre che ha sostituito le due torri precedenti, anzi, anche se non è nello stesso punto, perché nel punto dove erano le due torri, come sapete, ci sono due fontane adesso. L'area è molto bella, fra l'altro, un'area completamente, insomma, riqualificata, ma non soltanto quell'area lì. Leggo su un articolo, tra l'altro tratto dall'Economist, che fa un approfondimento interessante su New York, e dice non soltanto quell'area lì dove erano le torri, ma proprio tutto Lower Manhattan ha cambiato aspetto negli anni, come in parte proprio è normale che un posto possa fare in 20 anni, ma è cambiata anche la vita, e sono stati anche tra l'altro riqualificati vari quartieri in diversi distretti della città. Secondo l'Economist, il paese per certi versi, insomma, oggi si trova in una situazione peggiore rispetto a quella del 2001, un paese più ansioso, più polarizzato, meno fiducioso. Allo stesso tempo però New York ha migliorato molto, cioè il paese è peggiorato ma New York è migliorata. New York è sempre molto in controtendenza rispetto al resto del paese, degli Stati Uniti, e quindi prima dell'11 settembre quell'area lì, Lower Manhattan, era un'area sostanzialmente di principali centri finanziari degli Stati Uniti, quindi centinaia di migliaia di persone che lavoravano all'area, diciamo così, finanziaria della città. Poi la sera svuotavano tutto, cioè non c'era più nessuno, e rimanevano soltanto gli abitanti, pochissimi residenti in quella parte lì, tra l'altro per lo più persone bianche e abbienti. Dopo l'11 settembre molti residenti decisero di lasciare l'area, però poi la popolazione piano piano cominciò ad aumentare notevolmente, fino a che l'anno scorso addirittura era raddoppiata rispetto a prima, e quindi quell'area lì diventò un simbolo della resilienza della città. Cioè restare a vivere e a lavorare a New York e in quella parte lì della città fu considerato un gesto di patriottismo, e quindi rinascere, trasformare quell'area dove sorgeva il World Trade Center creò uno stimolo per ricostruire e ripensare l'intera città. E quindi, insomma, poi sono arrivati anche parecchi soldi, parecchi incentivi finanziari da parte del governo federale, e quindi insomma si è potuto ricostruire la città nel modo che sapete. E non solo, quindi non solo, nel senso che ci sono stati anche molti altri interventi al di là di quelli, insomma, dell'area, del sito proprio, no? Dove sorgeva il World Trade Center, quindi il grattacielo che sapete, il memoriale, e poi l'area dedicata appunto alle due vasche dove c'è le due fontane dove c'erano prima le torri con tutti quanti i nomi, no? Quindi, insomma, delle persone, circa 3.000 persone morte in quegli attentati. E poi c'è stato anche l'Oculus, che è il World Trade Center Transportation Hub, è una specie di hub progettato da Calatrava, che come sapete è un architetto di fama internazionale, che praticamente connette, diciamo così, vari sistemi di trasporto della città in un unico, appunto, hub, per l'appunto. È molto molto bello, tra l'altro, insomma, un posto, per chi c'è stato sa che è un posto bello, sarebbe bello, visto che parlavamo di Roma e in questi giorni ne stiamo parlando tanto, sarebbe bello, insomma, che senza arrivare a dover ricostruire qualcosa come hanno fatto loro, per nostra fortuna, ma insomma nelle situazioni più degradate, le situazioni in cui necessitano degli interventi importanti, sarebbe bello se si potesse in qualche modo agire in questa maniera qui, no? Cioè riqualificando dei posti anche dove tornare a vivere, dove tornare a stare, quindi, insomma, che si possa intervenire prendendo anche spunto da chi l'ha fatto in modo virtuoso. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, torniamo fra pochissimo con i vostri messaggi, torniamo anche con la nuova di Billy Idol. It's a bitter taste. Lui è Billy Idol. C'è Carla che ci scrive: New York ha una capacità di rinascita e trasformazione straordinaria, è un organismo vitale con un'energia pazzesca, una delle città più accoglienti al mondo, la amo molto anche per questo, città meravigliosa che comprende poi tante altre città dentro, tante altre sensazioni, c'è dentro l'Europa, ci sono gli Stati Uniti, c'è tutto, c'è il mare, la montagna, i parchi, la natura e il caos della città, c'è veramente, è una città, sono d'accordo, meravigliosa, che ogni tanto, cioè una di quelle città che ogni tanto ti stanchi, poi ti allontani e ti manca, no? E ci devi tornare. Va bene, dai, allora io a questo punto direi di accogliere un nostro ormai amico, insomma più che amico, praticamente fa parte della squadra di Radio Rock e del The Rock Show in particolare, e cioè il dottor Roberto Gol dello Studio Gol. Ciao Roberto, buongiorno, come stai?
Buongiorno Emilio.
Tutto bene?
Guarda, sono un po' stanco perché sì, nonostante i sondaggi mi dicono ormai come futuro sindaco al 70%, insomma è faticoso, ecco.
È dura. Allora sì, tra l'altro ricordiamo il 3 e 4 ottobre di votare Roberto Col, ecco, sulla vostra scheda naturalmente.
Sì, è il PDF, mi raccomando, partito del Cristi Rocchettari, non vi sbagliate.
Guarda che io non la butterei proprio via così questa ipotesi di questo partito, perché secondo me potrebbe funzionare, ma una roba che anche perché i dentisti, i dentisti hanno in mano poi il tuo, hanno in mano insomma il tuo futuro, insomma la tua, pensa, io forse te l'ho già raccontato una volta tanti anni fa, avevo un dolore al dente, una roba pazzesca per motivi che sai, che ti ho raccontato in privato, che non stiamo qui a dire, e andai tanti anni fa insomma dal mio vecchio dentista, e io mi ricordo che entrai che non ragionavo più, cioè avevo questo dolore terrificante, e lui non so cosa fece, penso mi tolse il dente molto semplicemente, ma me lo fece passare in pochissimo tempo, e io poi mi ricordo che si poteva ancora fare, era prima del Covid, un altro mondo, un'altra dimensione, mi ricordo che lo abbracciai forte, per me era padre, era nonno, era mamma, era fidanzata, era tutto, capito?
E quindi gli avresti dato il voto subito
l'avrei avuto. Va bene, senti, allora Roberto, abbiamo detto che insomma siamo stati molto molto contenti noi qui a Radio Rock di essere partner non solo dello Studio Gol ma della campagna White in particolare, che è stato un grande successo, e quindi io ti chiedo a questo punto, primo, la rinnoviamo, e secondo, in che termini insomma vogliamo ripartire con la campagna White in caso?
Allora, come tutte le cose, anche la campagna White ha avuto un inizio e ha una fine,
sì,
ma per premiare gli ascoltatori della radio che sono stati straordinari, si è deciso di rendere sempre eterno il concetto della rateizzazione ad interessi zero,
sì,
a 72 mesi di qualsiasi terapia. E non scordiamoci neanche il famoso 10% di sconto all'accettazione del preventivo in caso di vinile portato in
sì,
studio.
Sì, perché questa cosa qui non l'abbiamo detta l'altra volta e non dobbiamo trascurarla, quindi la voglio ribadire: se porterete in studio un vostro vinile, un vinile naturalmente che possono aver comprato apposta per te, no Roberto, oppure possono magari lo avevano in casa e te lo portano.
Può essere anche usato, assolutamente, anzi fa ancora più di romanticismo un vinile portato da casa.
Esatto, magari ascoltato più non posso negli anni e poi però te lo portano a te perché per un passaggio del testimone, 10% di sconto agli ascoltatori di Radio Rock che si presenteranno allo Studio Gol con un vinile, e la sorpresa è che appunto il finanziamento a tasso zero a 72 mesi diventa definitivo, questo è insomma è la cosa molto bella e che dobbiamo assolutamente sottolineare, perché insomma permetterà a tutti, proprio a tutti, questo vogliamo sottolineare, perché non ci deve essere appunto l'alibi o all'alibi a volte, ma a volte anche il reale problema insomma, no? Di potersi permettere delle importanti cure per i propri denti, e anche proprio prendersi cura banalmente, ma non troppo, del proprio sorriso. Abbiamo detto che ci sono anche delle terapie tecnologicamente avanzate oggi che si possono fare, di cui lo Studio Call è assolutamente dotatissimo. Insomma, racconti un attimo di queste cure. L'altra volta parlavamo appunto dell'implantologia computer guidata, se ci puoi sintetizzare un pochino di che si tratta.
Sì Emilio, te la ricordo brevemente, credo che ormai gli ascoltatori la conoscano molto bene. Implantologia computer guidata significa prendere un'impronta della bocca con la telecamera, quindi non si utilizzano più quelle paste fastidiose che si mettevano dentro la bocca, dopodiché si fa la PAC, si associano file e sul software, che è decisamente potente, si riesce a vedere dove c'è un osso di qualità tale da poter inserire un impianto valido e un successivo dente, dopodiché si stampa una guida chirurgica in 3D e questa permette di inserire l'impianto in 4-5 minuti senza fili di sutura, senza gonfiore, senza dolore.
Bene, ottimo. Io ringrazio il dottor Cole, ma prima di salutarci, DJ Cole, prossimo sindaco di Roma, dovrà mandare la sua scelta musicale nell'etere qui di Radio Rock su 106.6, sulle nostre app, per gli amici che ci guardano da Twitch, anche per gli amici che da stamattina, anzi da ieri mattina per l'esattezza, guarderanno il The Rock Show in TV sul canale 74, il digitale terrestre di NSL in alta definizione. Permettimi anche di salutare gli amici di NSL che ci guardano, caro, che ci stanno, cioè, che guardano me in questo momento e sentono te, sentono lo studio Gol in questo momento. Con cosa
un
ci
saluto
sono...
anche dal mio ologramma.
Ah, perfetto. Possiamo mettere, abbiamo Freddie Mercury qua dietro, no?
Lo so.
Possiamo mettere anche un tuo cartonato qua dietro, così mi rivolgo proprio direttamente a te la prossima volta.
Fantastico,
e parlo anche in TV col tuo cartonato, oppure la prossima volta vieni direttamente qua in studio che ti aspettiamo. Cosa ascoltiamo stamattina?
Continuiamo con gli anni 60 e oggi andiamo ad ascoltarci Doors con The Crystal Ship.
Meravigliosa. Io ricordo Studio Call, Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, K-O-L, studiocall.com, 06 789 346, oppure WhatsApp, sarete subito ricontattati, basta mandare un messaggio al 334 840 7923, ripeto il numero 334 840 7923. Grazie Roberto, a presto.
A voi, ciao.
Ciao, grazie. Con Crystal Ship, la richiesta del nostro dottor Cole Rock, dottor Roberto Rock Cole, ecco, chiamiamolo così. D'ora in poi vi ricordo che se volete ascoltare, acquistare i gadget di Radio Rock, dovete ascoltarci innanzitutto, perché sennò altrimenti giustamente che li comprate a fare, oppure per regalarli a qualcuno, per esempio, che magari ascolta la radio però non ascoltereste questa cosa che sto dicendo adesso in questo momento. Quindi ascoltate la radio in primis e potete ascoltarci in FM, potete su 106.6, 93.2 per la provincia di Viterbo, e poi ancora in streaming sull'app, sul sito, su Twitch, e The Rock Show è anche su NSL canale 74. Per acquistare invece i gadget di Radio Rock andate sullo store online del sito radiorock.it, oppure a Roma presso i negozi di giocattoli Città del Sole, che sono in via Oderisi da Gubbio 130 in zona Marconi, e via Roma Libera, togliete uno 0, 13, quindi via Roma Libera 13, zona invece Trastevere, a piazza San Cosimato praticamente, ma anche a Fiumicino presso la libreria Mondadori, al parco commerciale Da Vinci, via Geminiano Montanari. Lì troverete le nostre magliette, le shopper, le tasse, le borracce, tutto all'insegna dell'ecosostenibilità, come ben sapete. Vai e acquistate l'energia, andate, acquistate l'energia green di Radio Rock. Detto questo, arriva il super classico Bryan Adams con Summer of 69 su Radio Rock. Sentiamo chi c'è, vai, ripartiamo da Telegram.
Buongiorno, amico, rilacciandomi al tuo discorso dell'11 settembre, per me c'è un mondo prima e un mondo dopo. L'11 settembre, come, proprio per come è stata
Benigni
poi
con Nicoletta Brasi,
trasformata la nostra vita nel viaggiare, nell'avere una visione ottimistica o meno, è stata una bella ammazzata. Il Covid gli ha dato proprio il colpo di grazia.
Ok.
E per quanto concerne Roma c'è tanto da fa.
Sì.
Non abbiamo neanche un posto decoroso per ascoltare musica.
Sì, ne parlavamo ieri con Gualtieri, sul discorso della musica, ne parlavamo ieri. Sicuramente una cosa molto molto importante sarà rendere, far tornare la città, o forse farla arrivare a dei livelli ai quali non è mai arrivato, perché dobbiamo anche sognare qualcosa di positivo, di bello, oltre quello che siamo già stati, no? Cioè proprio l'idea che Roma possa ospitare ancora dei grandi eventi a livello anche musicale, a livello, ma in generale a livello culturale, no? Insomma, credo che sia molto molto importante riuscire ad arrivarci. Gli attori non valgono niente da noi, in compenso i sindaci sanno fare gli attori. Che paese? Buongiorno Fab, leggo sul Corriere della Sera: la Cassazione e il crocifisso in aula, la scuola decide in autonomia ma deve mediare con chi dissente. Ma mi sembra un po' una decisione un po' fumosa, ecco, da parte della Cassazione. Io avrei detto non lo mettete, non si metta niente, né crocifisso né altri simboli. Siamo in un paese laico, ognuno poi prega a casa sua quello che vuole, oppure insomma fa le sue scelte, si costruisce le sue chiese, quello che vuole, va a pregare quello che vuole. Però insomma in aula, per non far torto a nessuno, io l'avrei evitato. Però insomma dice la Suprema Corte che esporlo non è discriminatorio, si però sì anche alle altre fedi, ma sulla base di che cosa? Sulla base di una scelta del singolo istituto scolastico. Io sinceramente non sono d'accordo a delegare, cioè secondo me una linea bisogna sempre tracciarla, no? Perché poi se no che vuol dire che una scuola può decidere in un modo, un'altra in un altro, voi immaginatevi poi sulla base poi di cosa? Internamente alla scuola il preside o la preside che decide su oppure che sente gli studenti, gli insegnanti, come funzionerebbe? Vabbè, la Cassazione ha deciso che ha stabilito che il crocifisso può essere apposto in classe se deciso dalla comunità scolastica interessata e accompagnandolo, se si vuole, con i simboli di altre religioni. Ma insomma, mi sembra una cosa abbastanza bizzarra, ecco, che in una scuola statale italiana di un paese laico si debbano esporre simboli, più di uno, poi simboli religiosi, poi sono tante le religioni, perché se esce fuori che sono un raeliano, uno che ci sono religioni stranissime, no? E allora che fai, mi metti tutti i simboli? Boh, mi sembra una cosa un po' strana. Simbolo anche per chi non crede, l'essenziale è spiegarne il senso, dice l'arcivescovo Bruno Forte. Vabbè, comunque vediamo un po' che succede in Europa. Per esempio in Francia sono vietati i simboli religiosi, lo prescrive l'articolo 1 della legge 228 del 2004, che estende il divieto di simboli religiosi su monumenti e spazi pubblici alle scuole primarie e secondarie. È la cosiddetta poi legge antivelo, ma che prevede anche questo. In Germania il crocifisso è esposto solo in Baviera e solo alle elementari, altrimenti non viene esposto nessun crocifisso, nessun simbolo religioso. Nel testo del paese si parla proprio di simboli religiosi incostituzionali in tutte le aule scolastiche, quindi Francia e Germania allineati. La Spagna, il crocifisso appeso nelle aule, affisso nelle aule, è tuttora molto presente, nonostante la Costituzione a confessionale dello Stato è entrata in vigore nel 1978, quindi pochi anni dopo la morte di Franco e la caduta del regime fascista di Franco. Pochi anni dopo, la Costituzione non prevede appunto uno Stato confessionale, uno Stato laico, un po' come l'Italia e un po' come il nostro paese. Ogni tanto spuntano crocifissi e anche nelle scuole ci sono crocifissi. Allora qualcuno dice, allora voglio, Francesco dice, voglio la stella rovesciata per noi che adoriamo Satana. Vabbè, adesso cominciamo a buttarla in caciara con simboli religiosi strani, antireligiosi. Flavio dice, io sono pastafariano, voglio lo scolapasta esposto in tutte le scuole del regno. Ecco, non lo so, sì, poi si rischia quello lì, però che poi vada a finire in burletta, oppure che anche semplicemente per delle provocazioni qualcuno dica, sai che c'è, io sono invece di quest'altra religione qua, che è minoritaria, però è pur sempre da rispettare. Allora tu devi rispettare la mia religione, se come metti il simbolo mio devi mettere anche l'altro. Allora dice la Cassazione, la scuola decida. Mi sembra un po' una paraculata, no? Un po' un modo per con tutto rispetto per la Cassazione ovviamente, mi sembra un po' un modo di lavarsene le mani. Voi che dite? 3899 106 600, diteci la vostra. Buongiorno anche a Stefania che ci scrive su WhatsApp. Arrivano Gautier e Kimbra con la loro Somebody That I Used To Know. Making a Fire, un po' swingata, un po' R&B questa nuova versione di Mark Ronson, tra le mani diciamo così, passata per le mani di Mark Ronson. Making a Fire, Foo Fighters su Radio Rock. C'era una notizia sul Corriere di Formula 1 firmato da Giorgio Terruzzi, intrigo sull'Alfa. L'unico italiano in Formula 1 rischia il posto per i soldi cinesi. Sì, praticamente che succede? È successo questo, che dovete sapere che l'Alfa Romeo mette il proprio marchio su una macchina che non è la sua, è la Sauber, si chiama Sauber, però l'Alfa Romeo paga per sponsorizzare il team. Allora che succede? Che il destino di Antonio Giovinazzi, unico pilota italiano presente in Formula 1, è appeso a un filo. Infatti Carlos Tavares, che sarebbe l'amministratore delegato di Stellantis, che è la Fiat, più o meno diciamo così, è la Fiat che si è unita poi a PSA e ha formato Stellantis, questo grandissimo gruppo con la Fiat dentro e con dentro anche la Ferrari e anche l'Alfa Romeo. So, praticamente pare abbia rinunciato all'opzione sulla scelta dei piloti 2022. Perché? Perché l'Alfa Romeo pagava per avere la sponsorizzazione del marchio del team e aveva anche da contratto, poteva decidere o comunque partecipare al tavolo in cui si decidono i nomi dei piloti. Pare che abbia detto fate voi sui piloti, fate voi
ovviamente una marchio italiano che si sfila, è chiaro che insomma rende molto debole la posizione del pilota italiano sotto contratto, cioè Antonio Giovinazzi, perché lo ha fatto per, in cambio di una riduzione sul prezzo della sponsorizzazione, cioè come dire, l'anno prossimo vi diamo un po' meno soldi, così risparmiamo e vi lasciamo la scelta sul pilota. E lasciando campo libero al team principal, che si chiama Frédéric Vasseur, vecchio amico tra l'altro dell'ex pilota Tavares, Vasseur ha, che ha già ingaggiato Bottas, che viene dalla Mercedes, sta valutando una candidatura da parte di un cinese che si chiama Zhou, in arrivo dalla Formula 2 con tanto di superdote. La Cina metterebbe sul piatto 38 milioni di dollari. Zhou fa parte della Renault Academy, quindi viene dalla cantera della Renault, ha talento e un passaporto che alla Formula 1 piace assai per ragioni commerciali, ovviamente farebbe aumentare molto l'interesse dei cinesi per la Formula 1 il fatto di avere un pilota cinese in griglia. E quindi Giovinazzi a questo punto rischia di rimanere a piedi, può contare solo su se stesso, visto che all'Alfa Romeo pare non importi, questa è la polemica di Terruzzi, che le macchine col proprio marchio, motorizzato Ferrari e costruite dalla Sauber, vengano guidate da piloti in arrivo da Mercedes e Renault. Diciamo, ma come? Ma l'Alfa Romeo, che è un marchio Ferrari, c'è il motore Ferrari e non tutela il suo pilota e lascia che la Mercedes e la Renault mettano un pilota all'interno di questa scuderia? Ma com'è possibile? Questa è il grido di dolore di Giorgio Terruzzi. L'ipotesi che Antonio possa restare è legata a un piano B, caro allo stesso Vasseur, il quale vorrebbe portare in Formula 1 il suo pupillo, Theo Pourchaire, francese del 2003, troppo acerbo per esordire il prossimo anno. E invece c'è questo Zhou che prenderebbe un contratto pluriennale. Allora lui che cosa dice? Dice: io quasi quasi confermo Giovinazzi per un anno e poi faccio venire questo qua che è il mio pupillo nel 2023. No, questa potrebbe essere un'ipotesi che terrebbe in campo, che manterrebbe vive le speranze di Antonio Giovinazzi, unico italiano in Formula 1. Ragazzi, siamo messi male, speriamo bene. Intanto, a proposito di italiani, insomma c'è una tra virgolette brutta notizia che riguarda Berrettini, che è stato battuto da Djokovic nei quarti di finale US Open di tennis. Il tennista serbo Novak Djokovic ha battuto l'italiano Berrettini nei quarti di finale US Open, uno dei tornei di tennis più importanti al mondo, in corso a New York negli Stati Uniti. Berrettini aveva iniziato vincendo il primo set, ma Djokovic ha poi vinto nettamente i successivi tre. La partita si è conclusa con 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. Quindi il primo set, diciamo, tirato, ma l'ha vinto Berrettini. Sugli altri tre non c'è stata praticamente partita. I due avevano giocato, lo ricorderete già, pochi mesi fa, nella finale di Wimbledon, vinta anche questa da Djokovic, ma insomma almeno all'inizio abbastanza combattuta. Djokovic, però, parliamo del numero uno al mondo classifica ATP, giocherà in semifinale contro il tedesco Zverev, che il mese scorso lo aveva battuto nella semifinale del torneo olimpico di Tokyo 2020. Oltre al torneo di Wimbledon, quest'anno Djokovic ha vinto anche gli Australian Open e il Roland Garros, cioè praticamente ha vinto tutto. Se vincesse anche gli US Open sarebbe il cosiddetto grande slam, cioè la vittoria dei quattro tornei di tennis più importanti nel corso dell'anno solare. L'unico tennista maschio a riuscirci era stato l'australiano Rod Laver nel 1969, mentre nel tennis femminile l'ultima è stata la tedesca Steffi Graf, che ha fatto il cosiddetto grande slam nel 1988 per l'ultima volta, la vittoria nei quattro tornei nell'anno solare. Bene, ci sono un sacco di messaggi, li ascoltiamo fra pochissimo. Si parla di crocifisso e non solo, qualcuno propone di mettere nelle aule il logo di Radio Rock, mi sembra ottimo, anche perché in qualche modo anche quella può essere considerata una forma di religione, diciamo così, no? Un attaccamento fideistico, diciamo, a un certo punto di vista, a qualcosa di molto molto importante, che è appunto la fede nel rock e in particolare in Radio Rock. Intanto torniamo un po' negli anni 90, anche perché tra poco vi parlerò di anni 90 assolutamente, abbiamo una serata per tutti gli amanti di quel decennio assolutamente imperdibile. Prima però Puddle of Mud. Blurry con Pad, cioè Puddle of Mud con Blurry, dunque il pastafarianesimo. È una religione di tutto rispetto, scrive Ram. No, per carità, non voglio fare irritare gli amici pastafariani all'ascolto, ci mancherebbe altro. Che si mette lo scolapasta sul muro, però è un po' complicato mettere tutti questi simboli sul muro delle scuole, eh? Molto
sui muri. Secondo me la scuola dovrebbe essere religion free.
Religion free.
Diciamocelo, queste religioni hanno rotto il cazzo, hanno rotto. Cioè, io invece del crocifisso in classe preferirei una bella tavola periodica degli elementi, che aiuta anche durante.
Cioè, tu dici, è messa come il crocifisso la tavola periodica degli elementi apposta sulla parete. Va bene. Futurama aveva previsto anche questo, ci scrive Fra. Poi vediamo ancora, vai.
Buongiorno. Questa è una paraculata bella e buona.
Qual è?
Ma non è neanche nuova.
Della Cassazione,
cioè,
dici.
L'Italia è un paese laico sulla carta, perché manco per niente è un paese laico. Non esiste un programma in televisione che faccia satira sulla religione cristiana.
Beh, oddio.
È comunque molto attenzionato a non dare fastidio alla Chiesa. E quindi è ovvio che la Cassazione non ha potuto dire è il crocifisso, no. Ha detto.
No, però aspetta un attimo, la Cassazione deve dire quello che è giusto dire, cioè non è che può dire le cose sulla base di come la prende l'opinione pubblica, a meno che tu non stai implicitamente dicendo che ci sono delle pressioni politiche sulla Corte di Cassazione da parte del Vaticano, ma questo bisognerebbe portare le prove di una roba del genere, no? C'è. Qui chi c'è? Qualcuno? Ci sono tre suore? Dove, c'è Davide che manda la foto. Cos'è? Una macchina dietro con tre suore dentro la macchina. Bellissimo, la didascalia è mo vedo che ne dicono loro, ok. Io non mi capacito come una radio importante e attenta come la vostra non dia il giusto tributo e non sottolinei quella che è la news del 2021. È uscito il trailer di Matrix 4. No, ma che stai dicendo? Matrix 4, non ci posso credere. Cioè, ma tu stai dicendo che sarebbe il terzo sequel, il quarto totale? No, ma non è possibile. Sarebbe da dedicare una trasmissione intera a questa cosa qua, se fosse vero. Allora, sarei dispiaciuto veramente, Marco, per se Giovinazzi rimanesse fuori dalla Formula 1, ma temo che sia spacciato. Beh sì, non è, diciamo, è dura per lui, a meno che appunto Vasseur non decida di organizzare i piani, appunto confermandolo per un altro anno, per portare poi il suo pupillo nel 2023, ma insomma purtroppo è un mondo in cui ci sono poche monoposto, pochi sedili liberi disponibili ogni anno, e quindi tolti i top driver, quelli che ci stanno per, come dire, perché hanno vinto, perché vabbè, è normale che ci siano. Però poi ci sono anche tanti bravissimi piloti che ogni anno devono combattere contro i portatori di dote, no? Diciamo così. Piloti anche bravi, che però stanno dentro più che per la loro bravura tout court, cioè per il fatto che sono bravi e basta, stanno dentro perché portano sacchi di banconote, diciamo così, sonanti. Dunque, ciao Emilio, Ferrari non è nel gruppo Stellantis? Sì, certo, no, forse mi sono espresso male, volevo dire Stellantis, diciamo così, la D padron dell'Alfa Romeo, che ha dichiarato per una macchina italiana sostanzialmente che quest'anno, durante questo Gran Premio tra l'altro di Monza che arriva questo weekend, si vestirà di colori del tricolore italiano, insomma, no? Metterà il tricolore perché celebrativo per il Gran Premio d'Italia. Insomma, appuntamento importante, e quindi un marchio italiano, un motore italiano che è quello della Ferrari, che non protegge però, e poi ovviamente la Ferrari sì, però la Ferrari è del gruppo Fiat che fa parte di Stellantis, quindi voglio dire, siamo sempre là, e non proteggono un pilota italiano per un discorso evidentemente di soldi, c'è poco da fare, questo è il tema. Allora, quanti ricordi questa canzone? Scrive Daniela. Allora Daniela, non puoi mancare il 24 settembre a Snodo Mandrione, perché noi prenderemo a pretesto l'uscita di Nevermind, 30 anni dall'uscita di Nevermind, per una grande festa, che è un po' una festa anche di inizio di stagione, di presentazione del palinsesto della radio, ma anche di celebrazione di quelli che sono stati i mitici anni 90. Quindi ci saranno delle band che faranno un vero e proprio tributo ai Nirvana. Nevermind 30, questo è il nome della festa, diciamo così, cioè Nevermind 30esimo festa di inizio stagione a Snodo Mandrione in occasione dei 30 anni dall'uscita del secondo album dei Nirvana. Artisti e band rendono omaggio alla formazione di Seattle, anche se in realtà il Puddle of Mudd era primi 2000 più che 90, però il sound chiaramente è quello della grande musica che in qualche modo veniva da Seattle, che riprendeva il rock settantiano e lo ritrasformava, lo rielaborava a suo modo. Il grunge, che è stato anche un movimento chiaramente per certi versi sociale, sociologico, diciamo così, no? Di vestire, eccetera, eccetera. Comunque, saranno quindi artisti e band presenti per rendere omaggio alla formazione di Seattle nel corso di un evento speciale. Sul palco a suonare le canzoni dei Nirvana, Panta, Ilenia Volpe, Amalfitano, Wepro, che dir si voglia, Animal Club e Terra. Presenta Riccardo Castrichini, prima e dopo il nostro Riccardo Castrichini di Antipop, prima e dopo i live, selezioni musicali anni 90. L'ingresso di 10 euro con consumazione inclusa, prevendita aperta su iTicket, che si scrive iTicket, molto semplice, venerdì 24 settembre dalle ore 20, Nevermind 30, vi aspettiamo, festa d'inizio stagione di Radio Rock a Snodo Mandrione, via del Mandrione 63 a Roma, una bellissima location. Fa fede la costruzione, che sarà la costituzione, immagino. Siamo un paese laico, scrive Marco. E poi novità sul nuovo palinsesto, le sveleremo il 24, le sveleremo già dalla settimana prossima in realtà, con la partenza. Poi sentirete anche dei promo, non voglio anticipare nulla perché insomma sono cose che sono piccole sorprese che voglio appunto che vengano svelate piano piano a partire proprio dalla prossima settimana. Andiamo avanti con i Nada Surf. Jimmy, loro sono i Gorillaz su Radio Rock. Stavo leggendo sul Corriere della Sera di oggi che c'è stato il primo caso di un'azienda, è la Siemens, che mette, prima ancora che sia previsto dal governo, perché è notizia di oggi che alla fine sono messi d'accordo nel governo, anche con la Lega, eccetera, eccetera, e diciamo che sì, è passata la linea del obbligo di Green Pass anche per chi ha, diciamo così, locali che prevedono l'utilizzo del Green Pass per la clientela, quindi bar, ristoranti, ma anche le RSA, quindi le RSA personale ovviamente e anche visitatori, parenti. Però si sta discutendo anche molto sulla pubblica amministrazione e sulle aziende private. La Siemens scatta avanti e di fatto è la prima azienda, grande azienda, a introdurre il Green Pass obbligatorio. Lo farà dal 27 settembre con tanto di controlli ad hoc, cioè controlleranno il personale che entra in azienda e dovranno tutti quanti avere il Green Pass. Non ha aspettato il decreto del governo, ha mandato subito un segnale Siemens, e i dipendenti Novax che non intendono vaccinarsi dovranno fare chiaramente un tampone. L'azienda pagherà i tamponi solo ed esclusivamente ai dipendenti fragili che per motivi di salute non si possono vaccinare. Chi per scelta non si vaccina dovrà fare invece il tampone a proprie spese, spiega il presidente e amministratore delegato ad interim di Siemens in Italia. Siamo arrivati a questa decisione dopo un percorso che ha visto il coinvolgimento dei sindacati e dei dipendenti. Molti hanno risposto volontariamente a un questionario, ne è risultato che oltre il 90% sono vaccinati, quindi diciamo che è una roba che riguarda pochi, comunque un 10%, che non saranno pochissimi a livello di dipendenti, quindi hanno comunque raggiunto questa decisione largamente condivisa. Molte aziende che hanno valutato l'introduzione del Green Pass si sono fermate poi nel timore di azioni legali dei dipendenti. Si augura l'amministratore delegato De Rossi di Siemens Italia che non si generi alcun contenzioso, eventuali situazioni individuali non strumentali si possono comporre trovando soluzioni. La principale si chiama smart working, in Siemens si è deciso di lasciare libertà rispetto al luogo da cui lavorare, e questo può creare una via di uscita. In astratto un Novax potrebbe lavorare sempre da casa, non a caso per ora il Green Pass obbligatorio è limitato alle sedi amministrative. Fateci sapere 3899 106 600 cosa ne pensate di questa decisione della Siemens di mettere il Green Pass obbligatorio, anticipando quello che sarà un provvedimento da parte del governo eventuale che riguardi le aziende private.
Buongiorno Emilio, che poi, se siete iscritti al canale Telegram di Radio Rock, sì, basta cliccare proprio sul link per andare a fare il biglietto. Sul link vi porta direttamente su iTicket,
bravo,
e fate il biglietto.
Bravo. E questo,
dall'evento e iscrivetevi
bravo,
al canale.
E questo mi dà la possibilità,
ciao,
bravissimo Lorenzo, che ne sa più di me, di iscrivervi al canale di Radio Rock e anche al canale che abbiamo inaugurato quest'anno del The Rock Show, dove ci saranno tutti i podcast, le novità, dietro le quinte del The Rock Show. Quindi iscrivetevi al canale Telegram del The Rock Show e a quello di Radio Rock, dove potete potrete poi anche, tra le altre cose, essere facilitati tutta una serie di situazioni, per esempio, ecco, cliccare e automaticamente essere reindirizzati sulla pagina che vi permetterà di acquistare i biglietti per questo imperdibile appuntamento il 24 settembre per la festa Nevermind 30, così, la celebrazione dei 30 anni di Nevermind e Nirvana. Vai!
La religione, per come la vedo io, sì, è una pratica estremamente intima e personale.
Sì.
In base a questo pensiero, da cattolico, sì, dico no all'esposizione in pubblico di crocifissi.
Bene.
E di qualsiasi, bene, altro, bene, simbolo religioso.
Attenzione, questo nostro amico dice no. Bene, vai, avanti, vai.
Buongiorno, egregio direttore.
Sì, buongiorno a
solamente
te.
Solamente per il discorso della ricostruzione di New York, di come, sì, è rinata dopo l'11 settembre.
Sì.
Secondo me il problema italiano di Roma e comunque poi anche delle altre città, sì, esclusivamente non la mancanza di soldi o di fondi, perché quelli ci sono sia, sì, a livello locale che a livello europeo, è la mancanza di una progettazione, la mancanza di qualcuno che ha il coraggio di prendere le decisioni e di portare avanti queste sue decisioni.
Però possibile che siamo, grazie Andrea, però possibile che siamo sempre là, sempre alla mancanza di idee, di progettazione, di capacità di portare avanti delle questioni. Cioè, perché siamo sempre lì? Stiamo facendo le interviste ai candidati sindaci, abbiamo già intervistato Calenda e Gualtieri, settimana prossima Raggi, poi Michetti, poi avremo anche degli altri. Voglio dire, ci state scrivendo tutti, eh sì, belle parole, ma quali sono i fatti? Io lo capisco, però bisogna anche a un certo punto fidarsi di qualcuno e sperare che prima o poi si inverta la tendenza, perché non è possibile che abbiamo tutte le carte in regola per fare le cose per bene, no? Non vedo perché...
20 anni, cazzo.
Chi è?
20 anni, io avevo 9 anni, stavo guardando, sì, la televisione, al lettore con mamma.
Sì.
Ne ho 8 anni, c'era Antonio Cartoni e poi un secondo dopo le Torri Gemelle in fiamme. È stato un po' un trauma.
Allora facciamo così, sì, effettivamente adesso, la televisione ha le Torri Gemelle in fiamme. Raccontateci dove eravate e che facevate l'11 settembre quando è arrivata questa notizia. Se eravate talmente piccoli da non ricordarvelo, scriveteci anche questo in modo da suscitare la nostra invidia e il nostro odio nei vostri confronti per essere così giovani, che poi così giovani manco troppo, perché se uno ha se uno è nato nel 2001 non si ricorda nulla, ma già c'ha 20 anni, quindi poi non è neanche un pupo, no? Comunque, sono finiti i tempi, è meglio che non faccio sti calcoli, sono finiti i tempi degli italiani in Formula 1, ricordo quando erano 3 su 22, Liuzzi, Trulli, Fisichella, come no, abbiamo vinto pochissimo, devo dire, anche con loro, però almeno c'erano. Ecco, poi volevo dedicare Perfect Day ai miei fratelli Gianluca e Stella per i loro 45 anni, grazie, bene, grazie a te. Ebbene sì, il trailer di Matrix 4 è uscito ieri. No, ma che dici, Matrix 4? Non ci credo. Cioè, perché esce Matrix 4? Perché sarebbe il quarto episodio, cioè il terzo sequel, il quarto totale. Sarebbe da fare una trasmissione su questa roba qui, Emiliano. Allora, lavoro in FAO, ci scrive Chiara. Anche in FAO dal 1 settembre si entra in ufficio solo con Green Pass. Nessuna protesta. Quasi quasi lo facciamo anche qui a Radio Rock. Tutti con Green Pass. Ma perché i media fanno articoli e servizi sull'11 settembre 2-3 giorni prima? Perché questa corsa a dire prima di tutti qualcosa su una ricorrenza che per definizione cade quel giorno lì? Ma credo per... Allora, guarda, ti spiego. Una serie di motivi. Innanzitutto credo che sia per bruciare la concorrenza, come dici tu, ok. Poi credo che sia anche per un discorso di mole, cioè c'è tanta roba da fare e quindi, siccome è la settimana, diciamo così, della ricorrenza, molte cose usciranno anche domani, ma altre magari le hanno scadenzate nel corso della settimana. E poi anche per un discorso, per esempio oggi è venerdì, esce 7 l'inserto del Corriere, è uscito uno speciale di 7 e quindi chiaramente è uscito oggi. Credo che comunque mi sembra un problema secondario.
Ora
sinceramente
mi ricordo bene, mio cugino stava per fare la festa ai 18 anni.
Attenzione.
Io ce n'avevo 8,
sì,
e c'erano già tutti gli amici su, vabbè, visto quelle feste che fai,
sì,
a casa,
sì, sì, sì.
E stavamo lì e stavamo aspettando la partita da Roma con Real Madrid e poi mia nonna ci ha chiamato tutti dentro a vedere se è successo sto casino.
Sì, sì, qualcuno ci manda un trailer, ci stanno mandando, vediamo un po' chi è qua, Francesco e Tania, ci mandano un trailer tutte e due di una roba, non capisco cos'è, sembrerebbe, da leggendo qua, il quarto episodio di Matrix, ma io non credo che esca il quarto episodio di Matrix, sarebbe il, perché sarebbe il quarto totale, capito? Il terzo sequel, sarebbe da fare una trasmissione su questo. Allora, io stavo lavorando, scrive la nostra Alex, poi io avevo 22 anni, l'11 settembre stavo vedendo Dragon Ball e poi, ma come Dragon Ball, vabbè, e poi tornando al discorso Formula 1 sta diventando sempre meno meritocratica, Francesco, lo è sempre stata purtroppo, però insomma, buongiorno anche ai nostri amici Fluffet e l'Esteta, da ieri pendolari oncologici al centro del ring, io e l'Esteta, il mio amato secondo al mio angolo, bene bene, un grande abbraccio, dai, un grandissimo abbraccio, mi fa piacere rileggervi leggervi e sentirvi, ascoltatori storici della radio. Esce a gennaio, Emilio, che cosa, Tania, esce a gennaio, non ho capito, esce a gennaio, dicono.
Buongiorno Emilio, cosa ti riferisci? Io non so se lo sai, ma sì, sta uscendo il quarto capitolo di Matrix.
Che cazzo dici?
Ti direi di farci una
Sarebbe da farlo. Magari. Non ci credo, non ci credo. Ma non ci credo che è, perché sarebbe il quarto totale, il terzo sequel. Non credo che sia. Non posso credere che sia così. Vai, sentiamo.
Buongiorno.
Buongiorno.
Anni fa io ero matricola Bologna.
Sì,
ero,
matricola Bologna.
Avevo trovato da poco casa.
Sì.
E stavo familiarizzando con i coinquilini quando. Sì. In TV comparve questa catastrofe, sì, per cui sì, praticamente tutti gli abitanti del palazzo studenti si riversarono nel nostro appartamento.
Sì.
Eravamo essere fatti.
Grazie Carla. Ah, diciamo così, interrotto la quotidianità, le cose normali che si fanno tutti i giorni, interrotte da una notizia insomma agghiacciante, di quelle che ti ricordi per sempre, che appunto hanno, sono entrate nel bel mezzo della, è entrata nel bel mezzo delle nostre vite. Boston con More Than a Feeling, è il nostro super classico alle 8:52 minuti, se ne riparla fra un'ora, fra un'ora il prossimo super classico, vediamo chi c'è, vai, 3899 106 600.
L'11 agosto del 2001 come avevo agosto? 21 anni.
Ma come agosto?
E praticamente ero tornato da lavoro, che agosto, non c'erano telefonini, sì, con internet come oggi, diciamo, quindi ero abbastanza fuori dal mondo.
Sì.
Come torno nel capannone col furgone,
sì,
incontro un collega che mi spiega che c'era stato un attentato a New York. Io
ad agosto,
sti cazzi.
Un altro forse.
Come torno a casa ho visto, ma che è questo, il nuovo film di Spielberg?
Ma chi era il tuo amico? Era forse qualcuno che sapeva un mese prima, sapeva tutto forse, chissà, forse era un terrorista, un talebano, chi era, un amico di Al Qaeda, chi era quello lì, un barbone, chi era, diccelo. Allora, io ero in ufficio a lavorare, non si capiva che diavolo fosse successo, i siti di informazione erano tutti bloccati, scoprì degli attentati andando a leggere un giornale online cileno, lì era mattina presto e ancora funzionava, ci fermammo tutti a guardare sbigottiti le immagini prima di vedere il secondo aereo colpire la torre in diretta. Marco dice invece che lui l'11/9/2001 era in campeggio con la mia fidanzata, sua attuale moglie, stavano stropicciando tutti, erano proprio nudi, stavano facendo petting spinto con delle mani in tutti i posti, no? Là dove non batte il sole, attenzione. Poi ci è venuta voglia di un ghiacciolo, allora sono andati al bar a prenderlo ed in televisione c'era una delle due torri che era stata appena colpita. Cioè tu hai preso il classico ghiacciolo post-orgasmico, no? Cioè andando, ciao bello, come sono, allora era troppo piccolo, troppo giovani per fumare una sigaretta, un ghiacciolo e avete visto questa tragedia, le due torri, anzi una delle due torri appena colpita, il TG4. Allora, intanto qui c'è Tania che mi scrive che Matrix Resurrection, che credo che sia il quarto episodio di Matrix, esce a gennaio. Ma che dici, Tania? Non ci credo. Il quarto episodio di Matrix, cioè sarebbe il terzo sequel, il quarto totale? Cioè, sarebbe, se fosse vero quello che dici, sarebbe da fare una trasmissione solo su questo. Allora, buongiorno, io dalle scuole leverei i crocifissi per mettere le locandine del film Matrix 4. Che c'entra Matrix 4? Perché parli di Matrix 4? Comunque, io ero al lavoro e stavo vedendo Matrix. Mi piacerebbe se girassero il sequel. Sai cosa sarebbe bello? Che un giorno facessero il quarto episodio, sarebbe il terzo sequel, il quarto totale, sarebbe molto bello. Io quel giorno farò una trasmissione in radio. L'11 settembre del 2001 avevo 7 anni e ricordo che stavo vedendo Super 3 con mio fratello quando mia madre ci chiamò dal piano di sopra. A me che ci interrompi così la questa scena bellissima. Cosa accadde? Allora, attenzione, facciamolo decidere ai nostri ascoltatori. L'11 settembre 2001 Lodovica aveva 7 anni, stava vedendo Super 3 con suo fratello quando mia madre, cioè sua madre, ci chiamò dal piano di sopra. Cosa successe allora? Cosa successe a quel punto? 3899 106 600. Continuate la storia di Lodovica e noi la continueremo tutta quanta e poi la pubblicheremo sui nostri canali social. È una storia molto importante. Vai, sentiamo.
Io me lo ricordo molto bene, avevo 10 anni, sì. Stavo alla scuola calcio, mi venne a prendere mia madre un po' impanicata, un po' preoccupata. E praticamente mi disse che stava uscendo il quarto episodio di Matrix.
Non dire cazzate. Il quarto di Matrix, dai, non è possibile. Sarebbe il terzo sequel, il quarto totale. Cioè, se fosse così, ci faremmo una trasmissione in radio, no?
Ieri riflettevo con il mio compagno che sì. Nel 2001 tutti i movimenti di cambiamento... Sì. Politico sono stati stroncati, c'era tra Genova prima, Genova. Le due torri dopo, quelli vabbè. Che erano i social forum, un sì. Altro mondo è possibile.
Sì. Ah, tu dici con quella roba lì.
Stati chiusi, finiti, scomparsi.
Poi è vero, no, un po' è vero.
Non c'è stato più niente del genere, eppure all'epoca c'era un fervore, un fermento pazzesco, allora. È morto tutto.
Grazie. C'è qualcuno che scrive: ero su un autobus quando successe, stavo raggiungendo il centro sociale della mia zona dove passavo i pomeriggi. Arrivato lì mi diedero la notizia e non mi vergogno nel dire che nemmeno sapevo cosa fossero le Twin Towers. Vabbè, insomma, non sapevi cosa fossero, vabbè.
Ma oggi è 10 o 11. A me scoppia il cervello a sto punto. Allora, l'11 settembre stavo con nonna. Allora, le gambe, rimetti le gambe, ripeti le gambe.
Ottimo. Allora, io stavo studiando, avevo la TV accesa a un volume basso su un concerto di Renato Zero, quando improvvisamente lo hanno ovviamente interrotto per mostrare l'accaduto. Cioè, hanno interrotto un concerto di Renato Zero? Questa è una cosa veramente vergognosa. Come sono permessi? Vabbè, comunque. Avevo 21 anni, di lì a poco sarebbe nato mio nipote. Io ero in un bar, entrando ho notato che tutti i clienti e baristi erano col naso in su verso la TV accesa. Ho pensato fosse un B-movie catastrofico, tipo americani contro Godzilla, o contro russi, o contro meteoriti, o arabi, terribile e affascinante allo stesso tempo. Sono corsa fuori a telefonare a mio fratello che vive lì, sono riuscito a contattarlo solo dopo 4 giorni. Matrix 4, ma che cazzo dite, non è possibile che esca un terzo sequel? No, ma Francesco, sarebbe il quarto totale, già, se fosse così farei una trasmissione su questo, no?
Io sì. Avevo una paura che facevano Roma Real Madrid.
Ah sì, che poi abbiamo perso.
Una paura enorme, calcola, è stato il mio primo pensiero.
Abbiamo perso in casa, tra l'altro 2-1 mi pare, se non sbaglio, subito dopo gli attentati era meglio, forse era meglio, sarebbe stato meglio rimandarla. Allora, The Matrix Resurrection, finalmente il primo trailer ufficiale in italiano, ma di che cosa stai parlando? No dai, ma che cos'è? Che un altro Matrix, non ci credo. Ero al lavoro, avevo 37 anni e già mi ero rotto i coglioni, ma questo vabbè è un altro discorso. Vai, sentiamo ancora.
Ragazzi, buongiorno. Io ero in un paesino sperduto vicino a Poggio Mirteto, che si chiama Poggio Sommavilla. Mi stavo a vedere Dragon Ball e me l'hanno stoppato mentre Goku mi stava a fare l'onda energetica su
Freezer. E questo ti ha creato un trauma per il quale ancora porti, del quale ancora porti i segni, del quale ancora paghi le conseguenze. Lo sentiamo, lo sappiamo. Va bene, loro si chiamano Silver Sun Pickups. Questa è It Doesn't Matter Why su Radio Rock alle 8.58. Diamo ufficialmente buongiorno al nostro Boris Sollazzo e partiamo con il Sollazzo e Pappagallo di quest'oggi, venerdì 10 settembre 2021. Cinema, serie TV, tutto quello che è immagine. Ciao Boris, buongiorno. Come stai?
Tutto bene.
Buongiorno. Ecco, perfetto. No, ti volevo dire una cosa. Allora, volevo subito entrare in argomento, poi c'è un sacco di messaggi, li leggiamo. Sulla Casa di Carta, serie TV Casa di Carta. Allora, ma non pensi, però io credo una cosa, ormai ho sviluppato questa convinzione, che la Casa di Carta è una di quelle serie, ce ne sono diverse, capita spesso con le serie italiane, devo dire, però in generale, di cui tutti parlano male e che però tutti vedono.
No,
cioè, è uno di quei, non puoi non parlarne male, però allora viene da dire: ma com'è tutto sto hype? Cioè, alla fine gli attori che vanno a Venezia, foto, cose che vengono condivise, e però poi ne parliamo male.
Perché la serie Berlusconi, cioè nessuno ammetterà di averlo votato.
Ok, allora vogliamo dire che c'è qualcosa di buono però in questa serie, visto che attira così tanto e che alla fine non la molli, la vuoi vedere fino all'ultimo. Non ci fate spoiler stamattina che vi stacchiamo la testa, però nonostante anche qualche spoiler che è girato, tu comunque vai avanti e te la vedi.
Ma perché c'era questa battuta esilarante che diceva: sono riuscito a lasciare l'università ma non riesco a lasciare la casa di carta. E secondo me sulla casa di carta uno non deve fare un discorso di qualità, no? Cioè, è come se tu vedessi un posto al sole muscolare.
Sì.
Un posto al sole è un ottimo prodotto, però un prodotto fatto per, ma senza nessun giudizio di merito, per le masse. E quindi per un pubblico generalista, e nel pubblico generalista c'è il settantenne, c'è la casalinga che magari non ha mai lavorato, c'è il tentativo di arrivare a milioni di persone. Quello nasce, la casa di carta, come prodotto di Antenna 3. Antenna 3, fate conto, è una sorta di Canale 5, no? La prima rete televisiva privata che nasce in Spagna. Canale 5 faceva, com'era, L'orgoglio e il rispetto con Gabriel Garco, Le tre rose di Ada, insomma, avevano il loro fascino, Beverly Hills 9210, si comprava Beverly Hills 9210. Ora, se tu vedessi Beverly Hills 9210, era stato un fenomeno di costume, lo vedi adesso, dici, ti spari un colpo in testa.
Sì, abbastanza.
E loro hanno una capacità incredibile, che hanno gli sceneggiatori di quel tipo di soap, che sono serie, no? Un po' serie, un po' soap, che riescono a tenere alto proprio l'hype. Ci riescono con metodi anche abbastanza facili, no? Senza fare spoiler, la casa di carta, se voi andate a vedere nelle 5 stagioni, poi la quinta sta finendo perché deve ancora esserci il grande finale del 3 dicembre, c'è una morte, un dolore, una mancanza, un'assenza, un colpo di scena più o meno
ogni puntata,
4-5 puntate, no? Nella narrazione, sì, verticale. Nella narrazione orizzontale c'è sempre, perché tanto vale tutto nella casa di carta,
sì,
sostanzialmente.
Sì.
E questo perché? Perché ancora è sempre nelle soap. Tu a un certo punto hai una curva dell'attenzione che scende. Quando la curva dell'attenzione scende, di solito fai morire il marito di Brooke. Quando scende di nuovo, lo fai risorgere. Questo è quello che succede in Beautiful. E la stessa cosa succede nella casa di carta. Ora, nel momento in cui la vedi, io la odio dall'inizio della terza, ma non riesco a far smettere di vederla, perché devo sapere che fine fa Tokyo. Com'è.
Diciamo che artisticamente, secondo me, le prime due stagioni, che poi erano parte di un'unica stagione divisa in due, erano secondo me la cosa, cioè magari sarebbe dovuto fermare lì artisticamente, certo. No, era la cosa. Poi ovviamente a grande richiesta, il pubblico, le cose eccetera, è stato fatto anche questa coda. Qualcuno ci scrive: dopo 3 puntate della prima stagione ho smesso per noia. Ha ragione Boris, è un posto al sole spagnolo. Però tu hai smesso, ma sei un caso limite, perché molti sono andati avanti invece, e parlandone male, esatto. Ma che schifo, e so, vedi.
No, ma poi è stato anche, voi dovete sempre pensare che la storia della casa di carta è una storia interessante, perché va sostanzialmente contro ogni riflessione che si fa sul mezzo televisivo, contro ogni riflessione che si fa sul prodotto seriale. Perché quando va su Antenna 3,
sì,
ha un successo limitato, insomma, è un buon prodotto di nicchia addirittura, perché sì, appunto sulla TV generalista è fin troppo coraggioso. Poi Netflix lo compra, e non lo compra perché dice io credo in questo prodotto, lo compra perché in quel momento ha bisogno di un po' di library ispanofona. E quello funziona, perché sono abbastanza puntate, perché costa poco, certo, e via dicendo.
Quello c'avevano varie serie per ogni paese, più o meno, no? Quella tedesca, bravissimo, quella francese, quella, e gli serviva quella spagnola.
No, come Suburra
sì.
Per l'Italia, no? Lì in realtà ci si è creduto molto di più. Sulla casa di carta loro ci credono così poco che lo fanno uscire il 17 dicembre del 2017, il che vuol dire che lo fanno uscire una settimana prima dei prodotti che veramente valgono, perché sperano in una lunga tenitura. Dice vabbè, lo metto il 17 dicembre, poi
vediamo.
È successo per esempio lo stesso con i prodotti tedeschi, Dark per esempio,
sì,
no? Cosa succede? In Italia il periodo natalizio è un periodo in cui si va al cinema, in cui non si vedono serie TV, perché tu non ti fai le chiuse di serie TV mentre te stai a mangiare l'ira di Dio.
Certo.
Ti fai il film il 26 dicembre, il 27 dicembre, almeno prima del Covid, adesso insomma probabilmente
sì,
no.
Meno.
E questo ozioso Natale in cui tutti stavano mangiando e tutto quanto diventa però uno dei primi Natali in cui effettivamente ci si chiude anche a fare le chiuse, no? Ci sono tante famiglie mononucleari, e in Italia proprio inizia a parlarsi della casa di carta, perché poi noi siamo un pubblico, mi dispiace dirlo, semplice come quello spagnolo, quindi ci stanno questi con le tute rosse, sì, che sembrano operai dell'ANAS super qualificati, la maschera di Guy Fawkes, noi per vendetta ce li siamo, è stata una droga. Inizia ad avere successo e lì inizia a rimbalzare abbastanza insensatamente. E poi...
Alright, Supergrass, 9:17 minuti in diretta su Radio Rock. Va bene, Boris, che stavamo dicendo?
No, parlavamo della casa di carta, no? Di quanto è stato anche casuale quel successo. Tra l'altro è un successo che secondo me è dettato da un paio di cose fondamentalmente. Intanto...
Sì.
Diciamo che è successo con la casa di carta in televisione quello che è successo con le Iene nel cinema di genere moderno, no?
Sì.
Ovviamente con le debite proporzioni, le Iene era un prodotto d'autore straordinario, però tu ti ritrovi un regista molto bravo,
sì,
che sa copiare benissimo dagli altri, mette insieme tutto quello che ha imparato, lo racconta in una storia molto efficace, ma è una storia che ha anche un piano metaforico molto forte, cioè la lotta contro il capitalismo, il gruppo, gli pseudonimi, lì erano, certo, avevano tutti il nome di colore, qui hanno tutti il nome di città, quindi
è vero, c'è una, bravo, bella questa, non ci avevo pensato, una somiglianza
è un facile tentativo di costruire del mistero, sì, mantenendo però allo stesso tempo quel tipo di racconto quasi supereroistico, no? Cioè in cui tu individui bene le relazioni tra i personaggi, sono relazioni che sono improntate sull'ironia e sul sentimento, e lo stesso, sì, vale per le Iene. E poi il look,
sì,
cioè lì erano tutti vestiti
anche
di
quello,
nero,
certo, una...
avevano tutti un modo di parlare e i dialoghi, sì, erano molto forti. Nella casa di carta bisogna dire, sceneggiatura imbarazzante, però i dialoghi erano fighi.
Allora,
e poi la cosa insensata, e finisco la cosa insensata, di entrare in una zecca e pensare di abbattere il capitalismo, cioè, certo, che è proprio la cosa cheap con cui tu vuoi dire guarda quanto sono coraggioso.
Siamo in diretta su Radio Rock 106.6 93.2 per la provincia di Viterbo, in streaming su radiorock.it, sulle app gratuite, anche in video su Twitch e anche, lo voglio ricordare, su NSL canale 74, il The Rock Show tutti i giorni si può vedere anche in TV, quindi ringrazio i ragazzi di NSL, l'editore Cristian Lelli, Antonio Aversano, anzi li salutiamo anche in camera, e fatemi salutare anche questa mattina dovrebbe esserci negli studi di NSL Riccardo Palumbo, che è il tecnico di messa in onda, e voglio salutarlo oggi, tra l'altro, caro Boris, è il compleanno di mia zia Marianna, quindi voglio fare
auguri,
gli auguri
zia Marianna.
A zia Marianna, chissà se sta ascoltando, immagino
zia Marianna,
sì, perché...
che nome di città
zia Marianna, che
zia
ascolta
Marianna.
Radio credo,
che nome però... di città, cioè tu che
lei... zia Marianna,
Zia
Marianna Rocca Antica.
Rock tu Antica. Quale ti prenderesti?
Io?
Sì.
A me piace moltissimo Berlino, avrei già preso,
sì.
A me piace molto Berlino, sì, devo scegliere un nome, mi viene in mente quello lì. Anche sono delle somiglianze fra me e Berlino,
vero?
Insomma, no? Siamo morti entrambi, sì. Siamo...
No, hai fatto spoiler.
No, è una cosa vecchia, vabbè. Allora, sentiamo chi c'è. Dunque,
a me manca, comunque, sì, poi tutta sta casino sul nome di città. A me sono anni che mi chiamano Napoli, quindi...
Sì, vero,
quindi Napoli.
Sì. Poi con questa voce qua,
sì, a Roma, poi
Napoli,
Io l'11 settembre,
sì,
stavo
l'11 settembre
ripreparando l'esame di fisica per l'ennesima volta,
sì,
e andai in soggiorno e dissi: ma stanno distruggendo New York. E disse mia madre: ma vedi di andare a studiare, che è l'80esima volta che
ma
ripeto.
Pensa alle cose serie, lascia perdere New York. Pensa all'esame di fisica e te bocciano in continuazione.
Io ho due aneddoti che
vai,
fanno.
Dimmene uno, abbastanza... due sono troppi.
Ma
il secondo dopo.
Tanto, va bene, il secondo dopo. Il primo è che mia sorella, stavamo tenendo The Practice, non c'era. Non aveva mai visto un'edizione straordinaria. A parte l'edizione straordinaria, lei mi fa: ma che cos'è un'edizione straordinaria? Fai una notizia talmente grossa che non si può aspettare la normale tempistica del telegiornale, bisogna darla subito. Dice: che cosa potrebbe essere? Fa, dice: guarda, di solito è una morte importante, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, magari. E quel periodo il Presidente del Consiglio era Berlusconi, quindi per un attimo io dico:
è morto Berlusconi,
Berlusconi.
È morto Berlusconi.
Diciamo, era il periodo, adesso lo amo, devo essere sincero. Quindi adesso invece ogni volta che lo ricoverano mi preoccupo, però allora invece, sì, era un uomo ideologico che un po' se l'augurava. E passo 30-40 secondi in uno stato di esaltazione dicendo: finalmente è morto Berlusconi. Poi succede questa cosa rimango
secondo
sconvolto.
Me non si parla di incapacità ma di impossibilità. Io sinceramente non credo che un sindaco possa tornare a Roma se non è pronto a denunciare tutti quelli che speculano su tutto. L'11 settembre 2001 avevo 24 anni e stavo a casa del mio caro amico Alessio. Quella sera saremmo dovuti andare allo stadio a vedere Roma-Real Madrid,
che si giocò.
Hai fatto bene a non andarci, visto che abbiamo perso 2-1. Eravamo sicuri che avrebbero annullato l'evento, ma così non fu. Andammo, ma ce ne pentimo. C'era, fra l'altro, questo è vero, un'atmosfera surreale. Ero già vecchio ed è stata la prima volta che ho visto Giovanni Floris, mi pare corrispondente a New York City per Rai 3. Ancora, vai, sentiamo.
Il capo officina era Bin Laden, ecco perché sapeva tutto.
Bene, ottimo, ok. Ebbene sì, ma no,
l'avete visto? Allora, l'avete visto qualcuno che dice il gruppo rap che aveva fatto a giugno, cioè 3 mesi prima... Sì. L'album con la copertina con le torri gemelle colpite da degli aerei.
Sì, vabbè, quello diciamo è una, come dire, può succedere, no? Che uno pensi che le torri vengano colpite dagli aerei 3 mesi prima. O forse sono stati loro, chissà. Qualcuno ci dice che sta uscendo dei teaser, dei trailer che, di Matrix 4, ma insomma, non è possibile che sia Matrix 4. Anche
però
perché
l'avete visti? Cioè,
no, non l'ho visto, solo me lo guardo. Sarebbe il terzo, sì, quello, il quarto
l'impressione, totale. L'impressione è che sia un altro film, sì, sostanzialmente. Poi sì, c'è una un curiosa diciamo teoria di Roberto Recchioni, in cui cioè Matrix 4 fanno sì che Keanu Reeves, tutto quello che ha fatto Keanu Reeves al cinema faccia parte dell'universo di Matrix 4.
Ah, bello.
Però sembra un action qualsiasi e l'unico riferimento è che sostanzialmente Neo ha smesso di lavarsi i capelli perché sa che la realtà è tutta una montatura.
Sì, ne stai parlando come se fosse vero che esce Matrix 4, ma non ci credo assolutamente.
Guarda, però a me l'ha detto Emanuele Forte.
Sì, te l'ha detto? Sì. Che esce Matrix 4? Sì, sì. Ma sarebbe il terzo, sì, il quarto totale?
Esatto.
Sarebbe da parlarci, sarebbe da parlarne in radio di questa cosa,
lo so,
se fosse vero. Allora, ero in cantiere archeologico con una radiolinea che nel corso della giornata dava notizia di un aereo caduto, interrompendo la musica. Io stizzito ho detto pure che palle, cadono tanti aerei, mo cade in America tutto sto casino. Solo dopo in un centro commerciale ho visto le immagini e mi è preso un colpo. Io credo che fossi in un after a ballare, sinceramente non mi ricordo l'11 settembre e sto. Io dico solo svegliatemi il 3 dicembre, qualcuno che aspetta la fine della casa di carta, evidentemente.
Buongiorno.
Buongiorno.
Quando Boris comincia a parlare di televisioni e serie di TV e di cinema, lo staresti a sentire per ore.
Per ore, ore, ore. Pensa che io, alle volte, sai che cosa faccio? Quando, siccome ogni tanto ho un po' di insonnia, lo chiamo e lui mi culla con la voce al telefono, mi parla di serie TV e di film.
Buongiorno, ragazzi.
Buongiorno.
Beh, le prime due stagioni sono state fighe.
Sì, sono colpi
di scena, insomma, poi non sapevi neanche donna Parà. Le altre te le guardi, secondo me, più che altro perché vuoi vedere come si conclude.
Però scusate, fermi un attimo. Non è che hai detto una cosa da far passare sotto silenzio. Cioè, il fatto che tu voglia andare avanti per vedere come finisce, insomma, vuol dire che sono stati bravi, che l'hanno costruita bene.
Però...
perché io sto vedendo la quinta stagione di Lucifer e ti giuro, l'ho interrotta. Sto facendo una fatica bestiale perché fa schifo e non hai neanche voglia di vedere come finisce. Quindi, se una serie fa schifo, la lasci, dai. Se non la lasci, vuol dire che qualcosa di buono c'è.
Però è un cambio di rotta, nel senso.
O poi scusa, aggiungo, ci stanno anche le serie. Io mi rivedo Al Bar dello Sport con Lino Banfi e Jerry Calà, e non è che è un filmone. Ci sta pure di vedersi una cosa che ti intrattiene, no? Qualche volta.
Non è un filmone, no.
No, non è un filmone, nel senso, è un capolavoro assoluto,
cioè, Parola,
non è solo un filmone.
In un altro paese vinceva l'Oscar Parola per il miglior
quello
film.
Che ho detto ieri, quello che ho detto ieri. Hanno dato a quella muta lì che ha fatto, come si chiamava quel film? Io speriamo che me la cavo. Come si chiamava quel film con la muta? Dai, quello lì che ha vinto l'Oscar pure. Che tutte le volte mi scordo, tra l'altro, Il colore viola, no, come si chiamava? Colore viola che era? No, i negri.
La muta.
Negri muti. Ciao agli amici di NSL. Allora, volevo dire, no, come si chiamava quel film?
Era poco questo esperimento.
Dai, ragazzi, come si chiamava quel film sui muti? Possibile che non ce lo dite?
Fornella allora, muti?
Dai, veloci, come si chiamava? Dicto, no Kirby. Vabbè.
Buongiorno, direttore. Buongiorno, Boris. Allora, io l'11 settembre, avevo tipo 9 anni, quindi verso quell'ora mi stavo guardando la televisione. E adesso tutti quelli nati negli anni 90 che stavano guardando la televisione pensano quello che penso io. Cosa stava per fare Tony D'Antonio con quel filo rosso?
Sì, è vero, è vero. L'hanno pensato tutti. Però a noi non ce ne frega niente quello che state facendo. Perché dite questa? Ah, perché ve l'ho chiesto io. Sì. Però poi lo sento che lo dicono, dico non me ne frega assolutamente nulla. Io la vedo volentieri, ma come vedevo A-Team o MacGyver? Come si chiamava quella lì dei muti? Dai. Però no, c'era Daniel Day-Lewis. Gli hanno dato l'Oscar a Daniel Day-Lewis per il mio piede sinistro. Non possono dare a a coso, dai. Cioè, ma... oppure Dustin Hoffman in Rayman.
Esatto.
E allora, dai, su.
Però c'è un cambio di paradigma nella casa di carta che lo rende un po' insopportabile, nel senso che era bandita la violenza. C'era un atteggiamento, insomma, di costruzione della narrazione. Adesso è un action qualsiasi.
Sì,
il punto è che tu vuoi sapere esattamente. Cioè, secondo me, se tu convincessi uno che ha finito di vedere la seconda serie di vedersi solo la puntata del 5
Scanca Renzi. Con Runaway Horses su Radio Rock siamo sommersi dai vostri messaggi, ce ne sono tantissimi. Allora, buongiorno Boris, scrive Luigi. Poi vediamo un po' chi c'è qua, vai, sentiamo Telegram. Nico.
La voglia di vedere come va a finire è curiosità, non è bravura di chi fa.
No, no, ragazzi, non sono d'accordo.
Ho preso il veto per sbaglio un qualcosa su Teleroma 56 per 3 minuti alla fine.
No, vabbè, ma scusa un attimo. Allora, ci sono quelli che fanno delle cose fatte male.
La programmazione della 56 a volte.
E che tu le molli. Allora, figli di un dio minore, ci scrive Marco. Figli di un dio minore, ci scrive Carlotta. Figli di un dio minore con William Hart, ci scrive Buzz. Figli di un dio minore, ci scrive Tommaso. Figli di un dio minore, ci scrive Tiziana. Il film dei muti, Gianni. Figli di un dio minore, abbiamo capito, era figli di un dio minore. D'altra parte io ho sollecitato il loro intervento, era figli di un dio minore il film in cui quella attrice, di cui adesso non ricordo il nome, Boris, vinse credo un Oscar per quella magnifica interpretazione naturalmente di una muta nel film, e io ho detto ingiusto dare a lei un Oscar. Ingiusto e discriminatorio dare a Leona e non darlo a Jerry Calà per la sua interpretazione di un muto
parola
nel film Al bar dello sport. Vai, la sentiamo ancora, vai.
Ma parli del film dei sordomuti, figli di un dio minore, per caso?
Marley Beth Matlin si chiamava.
Goodbye Mr. Holland.
Mr. Holland. Allora, goodbye Mr. Holland, ma solo io non mi ricordo dove stavo e che stavo a fare l'11 settembre 2001. Niente, il vuoto cosmico, sta cosa mi preoccupa assai, che amarezza. Magari non eri ancora nata, chissà. Secondo me La casa di carta fino alla seconda stagione è stata una delle serie più belle. Beh, adesso addirittura mi sembra un po' eccessivo. Poi è andata scemando e su questo diciamo che si può essere d'accordo. Vediamo un po', solo per il brano che hanno scelto per il trailer di Matrix le sorelle meritano un premio. Figli di un dio minore 4 esce a gennaio, scrive Claudio. Poi ancora avanti, l'11 settembre non ricordo cosa stavo facendo negli anni, le canne mi hanno cancellato la memoria. Poi avanti,
io
vai.
Sto mangiando un bel panino con la Nutella, 16 sì. anni,
16
bello
anni.
In cucina,
bello.
Mi faccio sto panino, accendo la Nutella. Televisione, mi accorgo dopo mezz'ora di quello che era successo.
Incredibile, mi accodo agli spettatori. Quanti stavano vedendo Dragon Ball l'11 settembre 2001? Stavo facendo finta di studiare per un esame, mi hanno bloccato la trasmissione per l'edizione straordinaria. Devo dire che inizialmente ho anche esultato, poi me ne sono un po' vergognato. No, hai esultato per l'11 settembre, dai, ma non si fa, beh, eri piccolo forse. Dalla casa di carta ho visto le prime due stagioni e ho considerato l'arco narrativo chiuso. E questa è, diciamo, un po' come quello lì che riceve un messaggio da un troll che dovrebbe che se è bravo non risponde, no? Ah, tu se sei bravo ti fermi alla seconda stagione. Siccome non siamo bravi spesso, rispondiamo ai troll e andiamo avanti a vedere la casa.
Però
di
in
carta.
Realtà lì è stato un pochino più facile farlo perché è passato un po' di tempo. E quindi chi secondo me ha iniziato a sentire quelli che dicevano ma sta terza stagione, che poi la terza stagione secondo me è diversa dalla quarta e la quinta, la terza era ancora accettabile,
sì.
Però chi ha sentito la terza stagione non c'è paragone ha smesso e ha detto vabbè, senti, sto
diciamo o ti fermi tanto. Lì oppure una volta che vai avanti e vedi, esatto, insomma il calo, poi non ti fermi,
cioè,
più.
Secondo me non ne trovi qualcuno che ha smesso alla terza stagione e la quarta stagione, certo. Secondo me trovi solo, certo, quello che ha smesso la seconda,
certo. Quello che viene dopo serve a Netflix per rinnovare per far rinnovare gli abbonamenti, così come Stranger Things 2 e 3, secondo lui pari livello, è anche Stranger Things seconda e terza stagione.
C'è un grado di sopravvalutazione in entrambi, sono due piani diversi, cioè Stranger Things è fatto veramente anche in maniera completamente diversa a livello di scrittura e di regia, però è vero che pure quello secondo me è un prodotto molto sopravvalutato da poi l'isteria di massa, cioè, bisognerebbe valutarlo perché è proprio il caso di Netflix, no? Netflix non dà dati di ascolto, ma riesce come nessun altro a creare dei casi, ma è successo anche a noi con Zampa, cioè Sampa era un prodotto che non, ha, non sarebbe dovuto arrivare a così tanta gente e ci è riuscito. Sì. Mi ricordo tutta una serie di polemiche su un anime giapponese mal tradotto, cioè hanno una capacità
è
comunicativa
che ne stanno parlando male tutti, però non è, dice, nessuno l'ha finita perché se manca l'ultima puntata no,
esatto.
Nessuno può dire ancora come finisce
la, ma poi è la prima delle serie viste in tutto
di, sì, il mondo. Di vedere La Casa di Carta, ma solo per capire fino a che livello può arrivare la soap opera, vabbè, intanto te la sei finita di vedere. Questi quelli dicono ti sento solo per vedere fino a quanto puoi cadere in basso, tanto mi senti sì, certo. Le prime due stagioni le reputo innovative ma palesemente irrealistiche. Dopodiché hanno cercato di cavalcare l'onda e il numero di bug e incongruità della storia sono aumentate.
Vabbè, io voglio bene, se vedete La Casa di Carta cercando il realismo, allora
vabbè, dai. Penso piaccia perché è contro il sistema, ma la sceneggiatura è ai limiti di Beautiful. Guarda, a me piace, me la vedo, pur dicendo che come tutti quanti, che insomma evidentemente è sempre meno creativa e meno artisticamente valida. Io non sono uno contro il sistema, perché secondo me non è quello.
Ma poi ce ne sono di più di contro il sistema. È paracula perché utilizza l'iconografia degli antisistema e appunto fa a metà. Cioè è l'antisistema for dummies La Casa di Carta, capito? Cioè di quelli che si accontentano di poco, mi dispiace dirlo.
Sì. Allora, vediamo ancora. 11 settembre 2001 era a Palma de Mallorca. Avevamo l'aereo di ritorno il giorno dopo. Scende di panico nell'albergo, pieno di italiani, perché circolava la voce del blocco totale dei voli in tutto il mondo. Io stavo a casa dei miei con la mia ragazza, ora compagna, da soli, con Radio Rock accesa. E a un certo punto abbiamo sentito la milice che cominciava a dare la notizia. Dopo un po' ci siamo resi conto di quello che sentivamo e abbiamo acceso la TV. Avanti, vai, sentiamo. Sentiamo chi c'è. Vai.
Buongiorno ragazzi.
Ciao caro.
Quando Boris parla di cinema, di teatro, di televisione,
tocca lasciarlo perdere.
Senti a
parlare
ore.
Mi devi credere.
Boris,
ore.
Fai i podcast, famo i sordi.
Bene.
I sordi.
Sì, facciamo. Lo facciamo. Allora, 11 settembre stavo vedendo Matrix 7. Allora, vabbè. Il nostro Emiliano Rubi, sentiamo, vai.
Io stavo consegnando pacchi per conto della LAV, cioè la Lega Antivivisezione.
Ma che scena, ma che scena surreale. La
mi ricordo che camminavo e incrociai un bar,
sì,
dove c'era tutta gente che aveva fatto un capannello e guardava, e stavo guardando la televisione.
Hai alzato il tuo mitra e hai fatto
ho visto le immagini degli aerei che si stavano.
È esultato, no? Che sei un comunista.
In tempo reale praticamente ho visto il secondo aereo. Sì. Che si stavano schiantando contro il World Trade Center.
Sì,
vogliamo parlare.
Episodio brutto.
Quello veramente sono ancora proprio chiarissimo, mi ricordo perfettamente quello che succedeva.
Che episodio
vogliamo parlare,
drammatico, vai.
Vogliamo parlare della vita di Emiliano Rubi, che anche quanto 20 anni fa faceva la cosa giusta. Cioè, mentre io guardavo The Practice, quindi vedevo una serie capitalista su avvocati bastardi che
erano eroi nonostante
difendessero le multinazionali del tabacco, lui consegnava pacchi della LAV,
faceva il servizio civile, cioè, e dava tanti soldi ai poveri. Intanto arriva il super classico American Idiot, che devo dire sembrava quasi fatto apposta, il nostro super classico su Radio Rock. Cioè, in onore del nostro Emiliano Rubi, naturalmente, che poi ci scrive, vediamo un po', per Boris, chiaramente nel frattempo ne approfittavo per fare il corriere per un paio di cartelli messicani. Ah, ok, allora va bene. Allora, ma non riuscire a passare la versione non censurata di questa di Green Day, è un peccato sentire i beep, ricordo di aver sentito qui su Radio Rock quella integrale. Ma guarda, dipende, perché noi ci abbiamo caricato il singolo, che è la radio edit, sui computer. Però se prendo il CD, chiaramente posso passare quelle. Non mi sono mai posto il problema, sinceramente, Tommaso.
A me piace proprio il beep.
Piace il beep, sì, siamo dei censori.
Secondo me è molto armonico rispetto
America Idiot, mentre si parla l'11 settembre, è un tocco di classe, vero? diciamo, non è male. Una domanda sulla Casa di Carta, ma se uno fa i miliardi.
Sì, 11 settembre.
Sì.
Apple ha fatto un documentario sull'11 settembre, dove ha praticamente intervistato tutti quanti, tutta la classe dirigente di allora degli americani, Condoleezza Rice, Bush, eccetera eccetera. Fa impressione, ed è molto interessante, fa impressione perché
ma che è quel documentario che è uscito su Netflix adesso?
No, su Netflix ce n'è un altro.
Ah, ce n'è un altro. Questo dov'è?
Apple.
Ah, di Apple, sì. Apple TV.
Interessantissimo, perché quello che esce fuori non è un'altra verità, come uno potrebbe immaginare, no? Sai, dopo 20 anni questi parlano, ma la totale inadeguatezza di quella classe dirigente. E non tanto Bush Junior, no? Le sì. famose cose di Michael Moore. Io sì. l'ho sempre trovata folle quella cosa di Michael Moore. La polemica sul fatto che Bush è rimasto
nella scuola elementare.
No, avrebbe dovuto dire: attenzione, bambini, devo andare via! Ci sono stati due. Cioè, creare il panico. Invece, secondo me, quella è una cosa molto presidenziale. Finisco di fare quello che devo fare con questi bambini che sono il futuro, e poi vado. Tanto non è che posso fermare qualcosa in questo momento. Cioè, tra l'altro, lui probabilmente già sapeva di dover fuggire. Quindi non avrebbe cambiato nulla. Però, per dire, quando Lisa Rice ti fa cadere le braccia nel momento in cui la vedi. Dall'altra, Netflix ne fa una visione dal basso, anche un pochino più discussa. Sono due prodotti che, visti insieme, secondo me mi danno un quadro dell'11 settembre come raramente abbiamo avuto.
Bene, vediamo un po'. Una domanda sulla casa di carta: ma se uno fa i miliardi, stai a palle all'aria del sole, poi uno ti dice: hanno pizzicato uno dei nostri, vuoi rischiare tutto, vita e libertà, ma chi ti si incula?
Però
scrive irreale, scrive,
però in realtà, un po' è vero, però in realtà è un archetipo narrativo. Sì, se voi sì, ci fate caso, certo, in certo. ogni film di banda, Smetto quando voglio compreso.
Sì. C'è qualcuno che deve essere.
E un po' se ci.
Sì, torna indietro a prendere qualcuno, diciamo, che, sì, che si è perso.
Però un po' se ci pensate, non è così strano. Nel senso che, voglio dire, se adesso arrivano da me Emilio di Rocchi e Paniconi, fa: oh, David è stato rapito. E noi magari siamo miliardari, come siamo miliardari.
Oh, David, esatto.
Forse uno di noi quattro, sì, cioè, voglia di aiutare,
no, Maurizio,
David.
Guarda, Maurizio è il primo che se ne va.
Maurizio
se
non,
ne
non, ma Maurizio non ha mai neanche avuto il numero di telefono di David.
Anche Mr. Robot è contro il sistema. Non c'è, però. Non c'è paragone, ci scrive qualcun altro, se vogliamo parlare di qualcosa contro il sistema. Invece, per quanto riguarda American Idiot, qualcuno ci scrive: il beep è la cosa più bella della canzone. Bene, ok. Bello. Interessante la serie su Netflix, scrive Carlo. Mi manca l'ultima puntata della serie, diciamo, non so se l'hai vista, sull'11 settembre.
È quella
su Netflix, sì, però. Sì, sì, sì. Poi vediamo ancora. Aspetta, che qua siete in tantissimi. L'11 settembre ero a disegnare le tavole per l'esame di urbanistica. Sì. Poi ancora.
Scusa, Boris,
vai.
Buongiorno, ma la maschera della casa di carta non è da lì? Sei Dalì, sicuro Dalì, che Dalì, sia quella di Guy Fawkes?
È vero, hai ragione, hai ragione.
Lo chiedo veramente, perché io mi ricordo che è quella di Dalì.
Va bene, è da lì, l'abbiamo già,
hai ragionissimo,
già subito svelato.
Io l'11 settembre 2001 ho capito che la vita era troppo breve per stare con uno stronzo, perciò mi sono separata. Ho lasciato mio marito, ho fatto le valigie.
L'11 settembre, ma Altrella, ti faccio questa domanda. Te ne sei andata dopo la tragedia? Cioè, in qualche modo ha interferito nella tua decisione?
Beh, no, cioè, lei ha detto dopo l'11 settembre mi sono reso conto che la vita era troppo breve e troppo pericolosa.
Ma sì,
sì.
Penso, non ho capito un cazzo.
No, è affascinante. Scusa, è affascinante perché in qualche modo ha migliorato la tua vita questa
no,
cosa.
No, io invece avevo capito che casualmente lei sì. se n'è andata dall'11 settembre.
Lei probabilmente ogni anno festeggia l'anniversario dicendo grazie Bin Laden.
Esatto.
A me la casa di carta non mi è mai piaciuta,
fatto anche cose buone,
ma non riesco a smettere di guardarlo perché comunque t'attira.
Va benissimo, grazie per aver testimoniato. Vai, sentiamo.
Però
ancora
chi lo ammette mi fa impazzire.
Dai, così pure io ho detto. Qui non c'è niente, c'è una nota audio assolutamente vuota, la sentiamo.
No, era
proprio un dio minore.
Un dio minore, figli di un dio minore. Va bene, grazie. Lezione di piano anche, lezioni di piano. Figli di un dio minore, Riccardo. A proposito di muti, che ne pensa Boris del film Brimstone? A me ha fatto pensare, fra le tante cose, a lezioni di piano, scrive Francesca.
Non è sbagliato. Tanto sbagliato, brava. Cioè, non ci avevo pensato, però effettivamente ha punti di contatto. Brava, potresti fare la critica
Metti
televisiva.
Metti grandi figli di puttana negli stadio, anzi sì. grandi figlio di puttana, featuring Lino Banfi. Poi sentiamo ancora chi c'è, vai.
La Banca di Spagna a Madrid, guardavo con degli amici Figli di un dio minore.
Bene, c'è tra... Comunque voi non state bene per niente.
È un idiota.
State bene.
Io me lo ricordo, mi stavo facendo la barba in bagno quando mia madre mi chiama: corri, vieni a vedere la televisione.
Come tua madre in bagno?
In America c'è una torre in fiamme. Arrivo lì e praticamente vedo in diretta il secondo aereo che becca la seconda torre.
E noi ridiamo,
a questo punto si è capito che non era un incidente.
Attenzione, va bene. Allora, io stavo al cinema in Trastevere a vedere Il trionfo dell'amore di Claire Pepepe. Poi Pepelope, come si chiama? Pepelope. Vabbè, Il trionfo dell'amore. Vai, sentiamo ancora.
No, no, dopo aver visto la notizia, subito sì, dopo.
Ma avevo capito male io.
Ma come è successo? Cioè,
ho preparato le valigie e sono uscita da casa, appunto. Ho lasciato
no,
tutto
aspetta
là.
Un attimo, fammi capire un secondo, scusa. Tu vedi due aerei che colpì prima uno e poi l'altro e colpiscono le torri. E tu la prima cosa che fai, basta, me ne devo andare da questa casa. Fai le valigie e te ne vai. Perché? Cioè, non, come si relaziona con la lungimiranza?
Tieni presente mio padre quando...
No, perché tu hai dato un'interpretazione che secondo me è, non può essere. Cioè, tu hai detto che lei ha riflettuto, che la vita è troppo breve. Ma quello lo fai dopo
lei.
Ma quello lo fai dopo qualche giorno, non no, appena
subito.
Vedi le torri.
Subito, vabbè, quello,
subito.
Quello però è stata una cosa così sconvolgente. Io certe volte mi chiedo come abbiamo fatto a resistere e ad andare avanti,
ma
dopo
in quel momento
roba.
Secondo me tu se rifletti, sei lì che rifletti.
Questo
pensi,
mio padre mi cacciò
guardi.
Di casa perché io andavo in giro per casa dicendo adesso attaccheranno anche Roma, Parigi, no, così, vabbè, ma cacciato di casa.
Benissimo, fatto benissimo. Proclaimers con I'm Gonna Be 500 Miles su Radio Rock. Dobbiamo chiudere, già è finita. No, ma come già è finita? C'è uno che ci scrive: usare il pretesto delle torri gemelle per lasciare il marito è la scusa più bella di tutte. Cioè, effettivamente, Boris, tu l'hai fatta troppo romantica, no? Perché io ho capito che la vita è troppo bella. Questa voleva lasciare
lei.
Ma questa voleva lasciare il marito.
Questo fa il
paio. Secondo me l'ha buttata in caciara perché ha detto adesso nel casino dell'11 settembre, secondo me non si renderà conto che io me ne vado, prendo e me ne vado.
Questo
capito?
Fa il paio con quella che su Twitter
alla
ha detto la Novax, che su Twitter ha detto mio marito oggi mi ha detto prendi la macchina e vai a Barcellona perché qui non si può più vivere, rimango io qua e vi mando i soldi per vivere.
Sì, sì.
E io ho pensato il genio vero, cioè questo non la sopportava più, questa
certo,
è un idiota,
chiaro.
Gli dice vattene sfruttando la sua paranoia e adesso starà con due brasiliani.
Ma sono rimasto solo io a non aver visto La casa di carta, non mi incuriosisce affatto, io sono rimasto scottato da Lost, da quel momento mi fa tutto schifo, la vita è una merda. Poi addirittura
Valentina,
sì.
Io l'11 settembre ero al telefono col mio ex, sì. E adesso ogni 11 settembre ci sentiamo e ci facciamo gli auguri.
Ma gli auguri di che, scusa, non ho capito. Vabbè,
sei pazza,
che auguri sono?
Sei completamente... Voi dove... La metà di voi devono essere.
Ma quali
internata?
Auguri poi tra auguri di cosa? Non ho capito. Vabbè, comunque. Però è venerdì, domani e sabato ci sentiamo. Anche se domani ci sarà Best Off, naturalmente, dalle 7 alle 9. Poi palinsesto del weekend, naturalmente. E poi dal 13 arriveremo in a ranghi completi con naturalmente il The Rock Show, che ritornerà dalle 6 alle 9 con Alessandro Di Rocchi e Maurizio Paniconi in mia compagnia. Siamo anche sul canale 74 Digitale Terrestre. E saremo sul canale 74 anche dalla settimana prossima dalle 6 alle 10 per tutta la durata del nostro The Rock Show. Il vero settembre è quello dimenticato, ci scrive qualcun altro. Beh, 11 settembre era un anniversario importante.
Isabella, sì, Isabella Allende,
Salvatore
Allende, Salvatore
Allende prima dell'11 settembre
nei corti dell'11 settembre che Loach fa una lettera che appunto
sì.
Di un cileno che racconta.
E Boris, alla fine siamo arrivati agli highlights di Gigi Pinaccioni. 7:56. Emilio definisce una paraculata la sentenza della Cassazione sul crocifisso. 8:02, prosciutto crudo al trancio e melone giallo. 8:05, ma versione swingata dei Foo Fighters. 8:10, Giovinazzi a un bivio, futuro incerto per l'unico italiano in Formula 1. 8:15, logo di Radio Rock nelle scuole. 8:21, non è male, Davide manda la foto di tre suore dentro la macchina. 8:24, Daniela ha molti ricordi. 8:38, Lorenzo dà delle dritte al direttore. 8:40, ottimo intervento del grande Andre. 8:42, esce Matrix 4. No, dai, esce Matrix 4, non ci posso credere, sarebbe il terzo sì, il quarto finale, dovrebbe fare una puntata. Alle 8:44 nel 2001 Carla era matricola a Bologna. 8:53 per il tramite di un ascoltatore scopriamo che l'attentato alle Torri Gemelle è venuto ad agosto 2001. 8:55 ghiacciolo post orgasmico. 8:57 3899 106 600 cosa successe a Lodovica. 8:58 intervento di Carlo Verdone. 9:03 pasta fresca e rustici. 9:11 La casa di carta è un posto al sole muscolare. 9:15 in Italia prima del Covid nel periodo natalizio si andava al cinema. 9:20 compleanno di zia Marianna. 9:24 Boris, Emanuele Forte e Matrix 4. Perché esce Matrix 4, Boris?
No,
credo.
No,
sarebbe
no,
il terzo, sì, il quarto finale. Dobbiamo fare una puntata. 9:35 The Killers al The Rock Show. 9:36, 9:49 è successo molto, ma per causa di forza maggiore non ho potuto stilare un sunto degno di questo nome. Chiedo scusa, sono ingiustificabile. 9:51
Cagando.
to, ah no, tu David, ho letto tu David, to David, to 953, 11 settembre 2001, Antonella ha lasciato il marito. Ci sono moltissimi messaggi, non facciamo in tempo a leggerli tutti e nemmeno gli highlight. No, gli highlight l'ho appena letti. Chi fa questa lista, aggiungi Gigi, è un genio psicopatico, ci scrive Marco. Bene.
Io sono abbastanza d'accordo.
Sì.
Sul giudizio, diciamo.
Sì, sì, assolutamente sì.
E lui ringrazia comunque.
Cosa
ringrazia,
devo dire qualcosa?
Ringrazia del... No, stavo dicendo, senza dirlo in diretta, perché comunque è un servizio quello che dà, che Gigi è un
genio,
genio
psicopatico, sta fuori di testa, assolutamente. Io ho paura che ci uccida un giorno tutti.
I complimenti fanno sempre piacere.
Viene
io credo di amarlo, credo.
Viene qua e ci uccide tutti. Va bene, un saluto agli amici di NSL. Ciao, ciao, che continua la loro programmazione. Noi invece continuiamo con Gagarin, con Tatiana e Boris con voi sino alle 13, e il The Rock Show riprende alla grande con Alessandro e Maurizio alle 6 di lunedì. Ciao, buon weekend.
Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.